Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, subito si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e subito cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La prima lettura ci introduce nel carisma della profezia. Chi è il profeta? Il profeta è colui che parla con Dio e parla di Dio. Quindi è una persona in comunione con Dio e porta le sue parole. Il profeta è avanti, perché c'è una c'è l'istituzione che cammina adagio adagio, il profeta che anticipa i tempi, come suol dire, è cent'anni avanti. Perché prende Dio, è un Dio sempre nuovo. Se voi guardate le fotografie del matrimonio di Elena Simonotti, che è presente, celebrato io il matrimonio, lei era uguale adesso, io ero con la barba nera, i sandali, ero magro. Quindi noi cresciamo, quindi Dio è così, un Dio in continuo divenire, non c'è anche quindi il cammino che si fa con Dio. Il profeta è quello che è sempre al passo con Dio. E attenzione, il profeta con la profezia di Gioele, prima c'è Mosè. Mosè hanno fatto un corso di effusione dove erano 120, poi due non sono venuti alla preghiera di effusione e lì dove erano lo spirito li ha raggiunti, e allora Giosuè, che era il chierichetto, gli dice: no, loro non hanno fatto il corso, non sono presenti. Quindi Mosè dice: magari fossero tutti profeti nel popolo di Dio. Con Pentecoste siamo tutti profeti. Con la Pentecoste noi entriamo In questa profezia, noi col battesimo siamo un popolo profetico, regale, sacerdotale. E la profezia e il profeta, cosa fa Mosè? Sale sul monte Oreb e riceve le tavole della legge. E Elia sale sul monte Oreb e sente il silenzio di Dio. E Gesù sale sul monte Tabor e parla con Elia e i profeti, e Mosè, la legge e i profeti. Anche noi dobbiamo salire sul monte. E come facciamo? Su quale monti dobbiamo? Qui cosa c'è? Il
Terminillo.
Terminillo, il Monte Rosa, Monte Cuccio a Palermo. Io ho fatto la scalata io, mia cognata e mio fratello Antonio. Siamo saliti una volta, un incubo. Su quale monte dobbiamo salire? Allora, per gli ebrei la parola monte è ombelico. Noi la profezia non dobbiamo sentirla qui, la profezia dobbiamo sentirla qui. E tu te ne accorgi, a volte senti queste profezie nei nostri gruppi, quando un profeta o una profetessa ti dicono qualcosa, e se tu c'hai un po' il naso, senti se quella parola viene dalla testa o dalle viscere. Ma voi donne ancora meglio, le cose le sentite qui, quando le mamme dicono: "Ah, ma io non lo sapevo", sono sempre le ultime a saperlo, bugiarde. Le mamme sanno sempre tutto. Interroga il tuo ombelico e tutto quello che fa Edo, tutto quello che fa Margherita, tutto quello che fa Veronica, tutto quello che fa Matteo. Sarete gli ultimi a saperlo perché non lo volete sapere. Quindi il profeta, la profezia la deve sentire qui. Anche per le scelte, le nostre scelte della vita profetiche. Io ci sono delle scelte importanti e faccio sempre il canto in lingua, la preghiera del cuore, e non è che è finita la preghiera del cuore, apro la Bibbia e faccio solo delle cose. E io poi sono uno molto cervellotico, e le cose faccio sempre razionali, però poi faccio il mio progetto, poi per avere una conferma mi deve salire da qui. Le cose dobbiamo sentirle nell'ombelico, nel monte, così come ha fatto. È un cammino che dobbiamo fare. E poi c'è una profezia e un ministero profetico. Il canto può essere profetico. E in che senso? E a volte tu senti quei canti perfetti di quei gruppi perfetti, ma sono vuoti. Allora il canto lo deve prendere qui. Ad esempio, faccio un esempio dei non presenti, Giovanni Manco, lo conoscete tutti. Quando canta è profetico, perché quel canto ti prende qui, non ti prende qui. Anche se a volte magari ci sono persone più intonate, ecco, il direttore del canto non deve fare scegliere soltanto le persone intonate. E allora tu dimmi. Simona, mamma di Bubi, che è stonata come una campana, ma è profetica o no? Quindi gli fai fare una prova di canto e cerca di capire, non che è intonata, perché tutti possono correggersi, ma per dire se lei è profetica o no. Oppure le preghiere, smettiamola, animatori di tutta Italia. Smettiamola di parlare all'assemblea. Perché quando parli all'assemblea devi parlare soltanto durante la predicazione, soltanto il predicatore deve parlare all'assemblea. Quando tu sei di animazione, mai parlare all'assemblea, perché tu fai cadere la preghiera. Tu invece devi pregare in modo che acchiappi le persone e le porti a Dio. Quindi l'animatore deve sempre pregare Gesù. Mi racconta una testimonianza, mi racconta un fatto. No! Così tu chiudi la preghiera e la fai soltanto orizzontale. Va bene, così come se un gruppo di persone. La predicazione, ecco, quando fate quelle introduzioni, E per carità, cercate, però a volte io sento, sono così in dissonanza con la mia predicazione. E per carità, noi dobbiamo aggiornarci, cercare. Allora c'è una linea, però. E soprattutto deve essere una predicazione profetica, nel senso che deve anticipare. Ecco, c'è un bel passo, riverserò l'insegnamento come una profezia, Siracide 24:31. Io, ecco, senza falsa umiltà, ho una predicazione profetica. E non so se avete visto in questi giorni la grande news. Il Papa che ha detto nell'atto di dolore bisognerebbe eliminare che Dio castiga. 30 anni fa l'ho detto. Ancora magari pure di più, certo, sono 40 anni, e quando lo dissi, io mi ricordo, ero fresco fresco prete a Novara, ma lo dissi così con ingenuità, perché io prima ero più ingenuo, adesso un po' cerco di dare meno perle ai porci, un po' di serio, pare che avesse detto chissà che cosa, quindi disse, mamma mia, sono in una tana di lupi, io agnellino, oppure... Quando in un'omelia disse il limbo non esiste, e che c'è stato? Lettere della Curia, per questo, in effetti, ancora il Papa. Poi San Giovanni Paolo II disse: chiudiamo il limbo, tutti i bambini li portiamo in paradiso. E l'avevo detto anni prima. Ecco, purtroppo, non tutti, sono avanti, ma il profeta. E deve portarti 100 anni avanti. Ecco, ci sono le persone che ho letto, c'è un giornalino della parrocchia, dove c'è scritto accadde 100 anni fa. Quindi, poi scriveranno fra 100 anni accadde 100 anni fa, Padre Giuseppe e così via. Per dire, noi dobbiamo essere, soprattutto poi, il profeta è H24. Non è che facciamo la nostra catechesina, facciamo le nostre... noi dobbiamo portare la pace. Pace per gli ebrei è le tre consonanti di Shalom, è in alto, in basso e pungolo. Ti devi pungere le persone. H24. Il profeta è quello che noi non dobbiamo fare... stile camomilla, oh, beh, ora ci sediamo, un po' ci rilassiamo e possiamo un po' con la giornata veramente. Quindi, no, settimana scorsa c'è stata una festa di compleanno, che era la sera prima dell'inizio del seminario. Allora, io onde evitare che si parli di scemenze. E cerco di portare le mie pecorelle e così a fare attenzione, tutto quello che dite, come quando sei in tribunale da avvocato, tutto quello che dite io poi me lo ricordo, perché io H24. Allora, perché poi la gente è più rilassata, quindi perché adesso io sto facendo l'omelia e voi mettete i vostri paletti. E i vostri paletti, le vostre difese, ma quando sei che ti mangi una patatina, un po' di pizzette, così. E allora ho detto la butto lì perché tra le mie collaboratrici e collaboratori sono quelli che ancora vanno appresso a tutte queste madonnine, a tutte queste piangenti, tutte queste profezie da quattro soldi, che sono più goderecce. Allora parlavamo dei desideri, ho detto domani mattina. E farò ancora questa tecnica dei desideri, l'hai fatta? No, perché adesso ci sono delle news, io sono, si cambia. Allora, due mie collaboratrici che erano rilassate, non erano, boom, sono esplose. Ma come? Sta cosa della fisica quantistica? Oh, io sono il maestro e loro rimproverano il maestro. Questa era troppo confidenza a finire a malacredenza, si dice a Palermo. Ma come sta cosa? Adesso immischiamo sta fisica quantistica. Con pazienza, perché le donne, scusate, questo io A volte si parla di femminicidi, di cose, ma l'aggressività delle donne, a volte puoi soltanto ammazzarle, perché veramente, cioè, come sono aggressive. E poi con una persona umile, semplice come me, io innocente, come, e cosa, e mettiamo statistica quantistica. Allora io con pazienza ho cercato di spiegare. Poi, quando hanno visto che tutti quelli invitati erano d'accordo con me, non si sono convinte, io lo so, perché io, sappiate che io vi leggo qui. Scusate, io sono padre Giuseppe, perché a volte mi prendono come Peppuccio. Infatti, adesso perché scrivi, ti firmi nei biglietti, padre Giuseppe? Ho detto: Gioia, ma tu mi hai conosciuto come Peppuccio? Mi hai conosciuto come padre Giuseppe? Non lo so, perché cercano sempre di infilarsi. E allora, quando hanno visto il malpartito, hanno fatto finta di crederci, ma non ci hanno creduto. E io non so se io adesso vorrei vedere il quadernetto o le note del telefono, se hanno scritto i desideri, con la nuova frase io sono. Sicuramente ho detto io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare? Allora, questo ve lo dico perché. Questo lo faccio con tutti, e quando sono in famiglia, a volte mia sorella, poverina, esplode, fa: E ma ancora su Gesù! Meno male che è predicatrice. E ci metti sempre in mezzo Gesù. Io lo so che con te non si può parlare, perché poi ci metti sempre in mezzo Gesù. Ma tu cosa ci vuoi mettere in mezzo? Per dire, questo H24, quindi. Quando parli con Giuseppe, quando parli con Teresa, quando parli con Pina, ricordiamocelo che il profeta è sempre, non soltanto quando fai la canzoncina o quando fai la pregherina, quando parli con Valerio, quando parli con Fabio. E quando parli con Giuseppina, tua madre, Giuseppina, Maria, oh Maria, quanto sono giù perso per te. Quindi il profeta, seconda lettura, preferirei saltarla, ma nella lezio io. La seconda lettura, e non so perché, la seconda lettura, va bene, continuiamo così. Forse perché urlo, devo parlare più soft. La seconda lettura è una lettura controcorrente, per dire il profeta. Va bene, parlo più adagio forse, va bene. In che senso? Allora, al tempo di Gesù non c'erano, non c'erano i single. Per scelta, adesso le zitelle, gli zitelli dicono: No, io sono single per scelta. Va bene, va bene, va bene, va bene, per carità, non entriamo nel merito. E ai tempi di Gesù, la ragazza a 12 anni, ad esempio, Caterina, quante anni ha?
11.
11, e già Nicola e Margherita hanno questa ragazza a 11 anni e cominciano a guardarsi intorno. E se c'è qualche collega, qualche colonnello, qualche cosa che ha un ragazzo a 13 anni, perché a 12 anni la ragazza viene promessa sposa. Si fa il contratto, non è che a 14 anni il maschio, perché la maturazione dell'uomo avviene un po' più tardi, a 14 anni viene fidanzato. Cioè il matrimonio si fa in due, prima si fa il fidanzamento e poi c'è il matrimonio vero e proprio. Come Giuseppe e Maria, nel quadro di mia nonna, Giuseppe per salvaguardare la verginità di Maria era un vecchio sciancato, perché Giuseppe aveva 14 anni, chiamato pure come il marito di Santa Rita, chiamato Ben Pantera, che aveva un caratterino Giuseppe il falegname. Nel Talmud, nel Catechismo, c'è scritto che a 14 anni l'uomo deve essere promesso. A 16 anni, ancora se non è stato promesso, Dio ha un po' di pazienza. A 18 anni, se ancora non si è sposato, è maledetto. Perché il primo comandamento è crescete e moltiplicatevi. E Gesù si presentava a 30 anni, single, zitello. E in più si portava appresso sti uomini, e come dicevo, si portava appresso ste donne birichine. Poi Maria, la grandezza di Maria, al capitolo 6 del Vangelo di Marco, quando sceglie di essere anche Gesù era scomunicato. Gesù non, 3 volte solo l'hanno fatto entrare in sinagoga, poi non l'hanno fatto entrare più. Gesù predicava in mezzo alla strada, in riva al mare, sulla montagnola, e noi abbiamo su Gesù edulcorato, ma il Gesù storico fu scomunicato subito, al capitolo 2, quando toccò non gli diedero il Green Pass, perché toccò il lebbroso, e chi toccava un lebbroso era scomunicato, no? E difatti stava nel deserto e la gente andava da lui nel deserto. Perché non glielo fecero entrare più in città. Quindi togliamoci questa idea edulcorata, finta, di Gesù. Quindi Gesù non si è sposato, che ne dicano tutte le americanate di Maddalena, di Giovanni, di cosa. Noi crediamo al Vangelo, non si è sposato. Paolo qui esalta la verginità. Che era una disgrazia ai tempi di Gesù. Restare single, io mi ricordo, allora ci pensavo oggi, adesso non voglio fare lo stesso errore, una volta ad una messa di guarigione c'erano davanti sedie a rotelle con persone diversamente abili, tutte le sedie. E io ho detto, pure gli sciancati a quei tempi si sposavano e poi mi hanno rimproverato. Però, attenzione. Che il Signore a me mi difende sempre. Dopo pochi mesi, uno di Trecate con la sedia a rotelle lasciò la moglie e se n'è fuito, se ne scappò con una, pure con la sedia a rotelle. Quindi io che avevo detto pure gli sciancati, la sedia a rotelle. Sì. A parola crea, questo sposato con 2 figli, sulla sedia a rotelle, se n'è scappato con un'altra. Ma io dico, diciamo, per dire, qui, zitelle, quindi non avete giustificazione. No, io sono per scelta. Va bene, va bene, va bene tutto. Va bene tutto. Però, per scelta degli altri, torniamo a noi. Paolo esalta, quindi era un discorso che a quel tempo non si poteva capire, perché era consuetudine, si è sempre fatto così. Adesso perché Gesù non si è sposato, perché non l'ha voluto nessuno, nessuno si deve sposare. Adesso Paolo, che era brutto, sgorbio, basso, che non si è sposato nemmeno, adesso dobbiamo non sposarci nessuno. Paolo dice, chi non è sposato si preoccupa, tra l'altro il voto di castità non è biblico. Gesù una volta sola, infatti io evito sempre di parlarne, perché Gesù ha detto, adesso vi dico una cosa che non tutti possono capire, e parla di farsi eunuco per il regno dei cieli. Poi dice, chi può capire, capisca. Quindi è una cosa che puoi capire soltanto per grazia di Dio. Quindi tutto questo discorso sul sesso io cerco di evitare. Però c'è bisogno di un'educazione. E come tu ti educhi dal punto di vista alimentare, come ti educhi andando in palestra, in piscina, in cosa, devi anche educarti, e io la chiamo brahmacharya. come si dice, in Oriente, devi educare la tua sessualità, perché non significa avere 20 anni, 30 anni, 40 anni. Abbiamo visto che poi i vecchi sono i più pericolosi se non educhi, perché poi sono quelli più impazziti, perché poi il corpo non ti regge più, e se non hai educato la tua testolina, ecco che poi, perché tu non puoi tenere sempre la testa sott'acqua, poi all'improvviso, vum! E scappa via e poi succede quello che succede. Ma era una brava persona, io lo incontravo per le strade, mi salutava e era bravo. Quindi è una cosa mentale. La storiella dei due frati, dei due monaci, ve la ricordate? I due monaci che vanno stanno tornando al monastero e davanti il fiume c'è una bella ragazzotta che dice: io devo passare il fiume, ma ho paura. Qualcuno mi può portare in braccio? Uno dei monaci prende questa bella ragazzotta in braccio e fanno il guado, passano, ehi, chi si vede? Siete ancora vivi? Accomodatevi. E questa bella ragazzotta passa nell'altro, passano il guado e poi la lasciano lì e loro proseguono il cammino verso il monastero. L'altro monaco, quello che non aveva portato la ragazzotta, camminando, camminando, alla fine erano vicini al monastero e gli disse: senti, io lo devo dire. Adesso che noi entriamo in monastero, io glielo dirò all'abate che tu hai toccato una donna, l'hai portata in braccio a questa donna e hai fatto peccato. E il monaco gli disse: senti, Francesco, la ragazza l'ho portata da una riva all'altra e l'ho lasciata lì. Tu ancora te la porti nella testa, te la porti appresso. Quindi Gesù è stato chiaro perché si comincia con il primo pensiero. Quindi, ma qui e poi è tutta un'educazione personale, quindi è una cosa che dobbiamo fare personalmente. E arriviamo al Vangelo. Arriviamo al Vangelo che siamo appena all'inizio del ministero. Gesù è la prima volta che entra in una sinagoga. Gesù ci entrerà 3 volte, dopodiché lo condanneranno, lo scomunicheranno e quindi stop. La prima volta Gesù entra. Allora, ci eravamo lasciati l'altra volta quando Gesù, domenica scorsa, chiama i suoi discepoli. E dice: io vi farò pescatori di uomini. Venite a pescare. Pescare gli uomini significa il mare, per gli ebrei è il male. Quindi devi togliere le persone dal male e portarli verso il bene. E dove vanno a pescare? La prima pesca dove la fanno? In chiesa, in sinagoga. Perché? E difatti poi conclude il capitolo dicendo: e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Dove si trovano i demoni? Nella sinagoga. Dove si trovano i demoni? In chiesa. Quindi quel attention please, dangerous, bisognerebbe metterlo davanti alla porta. Attenzione, pericolo. Allora Gesù entra tranquillo nella e hanno tolto, non so perché, immediatamente. Gesù non partecipa al culto della sinagoga, che era un culto bello, leggevano i salmi. Poi leggevano un brano e come facciamo noi nella preghiera spontanea, solo gli uomini, le donne no, e gli uomini che hanno fatto il Mitzvah, cioè quindi dopo i 13 anni, potevano commentare. Gesù non si mischia con la sinagoga e per due volte si dice la loro sinagoga. Gesù si distanzia e Gesù comincia a predicare. Comincia a predicare. Tutti sono entusiasti. Gesù predica come Padre Giuseppe o Padre Giuseppe come Gesù. Predica e tutti sono contenti. Ah, ma che bello! Ma che insegnamento è questo? È un insegnamento nuovo, un insegnamento dato con autorità. Ma che bello, ma che bravo! E immediatamente un uomo che era tranquillo. Noi abbiamo l'immagine degli indemoniati. E che fanno, ah, questo qua era un uomo che era andato a messa la domenica, lì era il sabato, era tranquillo, cominciò la predica, come fanno tanti, disattiviamo l'audio e pensiamo a quello che dobbiamo fare, oggi pomeriggio che devo fare, sì, devo tagliare il prato, devo andare a fare. Gesù comincia a parlare, questo immediatamente comincia a urlare. Perché era posseduto, ci dice l'Evangelista, da uno spirito impuro. Allora, c'è lo Spirito Santo e lo spirito impuro. Lo Spirito Santo è lo spirito che conferma quanto ha detto Gesù, l'evangelizzazione, quindi il Vangelo, la buona notizia che Dio ti ha. Lo spirito impuro, invece, è quello che è contrario al messaggio di Gesù. Proprio lì c'era uno che era contrario al messaggio della buona notizia. Quest'uomo cominciò a gridare addirittura, comincia a gridare, dice Gesù, che vuoi da noi? Scusami, che vuoi da me? No, che vuoi da noi? L'indemoniato. Da che cosa si capisce? Che ragiona non con una mente sua, ma ragiona quello che dice la comunità. È il marchio di Satana. Il marchio di Satana, questo famoso marchio 666 dell'Apocalisse, dove si mette? Per prima in fronte. Tu non devi pensare liberamente, tu devi pensare quello che pensa il regime. Vi ricordate i soldati che vanno per arrestare Gesù? Vanno per arrestare Gesù e lo sentono parlare, si incantano e tornano senza Gesù. I capi gli dicono: dov'è Gesù? Ma guarda, non l'abbiamo arrestato, ma parlava così bene. Che è questa storia? Voi gli avete creduto? Forse qualcuno dei capi gli ha creduto? No. Voi dovete credere a quello che dicono i capi. Ancora oggi siamo così, forse. Ancora oggi noi, e Gesù ha detto, ma perché stai appresso? Ma se vedi il cielo e dici domani pioverà, domani si può seminare, e non sai discernere questo tempo. Attenzione, qui nessuna scusante. Che poi possiamo dire, ma me l'ha detto mio marito, me l'ha detto il parroco, me l'ha detto. Tu sei chiamato a discernere. Perché il marchio di Satana è pensare quello che pensano gli altri. Questo è perché in fondo è rilassante. In fondo ci mettiamo lì, siamo tranquilli e noi pensiamo quello che pensano gli altri. Nessuno ci dice niente. Ci coccolano, bravo, buono e bello, e passiamo la nostra vita. E Gesù, e poi, che vuoi da noi? Gesù Nazareno. Gli ricorda che viene da Nazareth. Nazareth è una città malfamata, tu, qua siamo noi a Cafarnao, vieni da Nazareth, sappiamo, è il Bronx di Israele, sappiamo da dove vieni. Gesù Nazareno. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Gesù non è il Santo di Dio, Gesù mai si definì come santo. Il santo di Dio era il Messia atteso dalle genti. Ma Gesù lo smentisce. Gesù mai, chi è che lo tenterà? Un altro diavolo che lo tenterà? Pietro. Pietro che gli dirà, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e questo è giusto? Tu sei il santo di Dio. No, Gesù è il figlio dell'uomo. Gesù è l'uomo nella sua pienezza. Poi anche santo, è anche figlio di Dio, tutte cose. Ma il profeta, il presidente, il papa, è uno il papa, non è che il presidente è uno del consiglio, è una, anche se si chiama al maschile, e così via. Il santo di Dio era il Messia, Gesù. E allora, vedendo che proprio non c'era storia, gli ordinò severamente, e l'unico Gesù 5 volte dirà ormai, mai alle persone libere. Gli ordinò severamente, taci, cittate, taci, esci da quest'uomo. E qui lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì, tanto che gli altri. E qui c'è delle indicazioni per noi. Prima cosa è il taci, non stare a discutere con chi si fa interprete del male, non stare lì a dare tante spiegazioni. Noi siamo qui per vivere la nostra vita, non per dare spiegazioni. E guarda caso, quelli che vogliono spiegazioni, quelli che ti vogliono tirare dalla loro parte, quelli che vogliono... Perché tu gli dai fastidio con la tua libertà, con la tua cosa. Quindi, ma no, parliamone. Taci. Io per la mia esperienza, anche per l'esperienza di incontrare le persone, cose, ho visto che tante volte non è che ti parlano perché vogliono essere aiutate, vogliono aiutare te. Perché ti vogliono ingabbiare, cose. Quindi taci, quando tu capisci che non c'è storia, taci. E seconda cosa, come vi dicevo, la predicazione, se predicazione è stile camomilla, adesso c'è la camomilla pure con la melatonina, ecco, secondo me camomilla e melatonina. A volte io ho i miei collaboratori, non perché c'è sempre Gesù, c'è sempre cosa, va bene, però pretendi qualcosa di più. Io mi ricordo quando ero a Palermo che arrivò come i preti ebbero un incidente stradale, morirono, tre preti morirono, fu una tragedia per la mia parrocchia e quella parrocchia non si risollevò mai più. Poi vennero due preti, ma uno era Piero. Io mi ricordo, non si potevano sentire, cioè non puoi uscire, sì, c'è Gesù, non puoi uscire da una chiesa. Come quando vai in un ristorante, beh, sempre hai mangiato, quindi ti sei tolto, cioè, la vita da Dio. Io mi ricordo già, avevo 20 anni. Perché sono entrato in seminario nel 24, io andavo o a Baida, dove c'erano i frati francescani, o a Mondello, dove c'era un pretino grazioso, poi tra l'altro univi anche il mare, cosa, prendevi un caffè nella piazza di Mondello, e vabbè, però per dire, non siamo lì, questo c'è, questo, giriamo, ecco, Giuseppe oggi è venuto da Altamura. Dalla Puglia è venuto qui, insomma, chi fa un generale chiesa ad Altamura? Capisco che Irene è venuta perché doveva vedere la Cappella Sistina e aveva un inciucio, va bene, ok, la sbiadita pure, così. Però, ecco, cerca il meglio, perché dal punto di vista, se ti devi comprare una macchina, scegli la migliore. Se devi comprare un vestito, scegli cosa. E per la vita religiosa invece, vabbè, ma intanto c'è Gesù. Se cose magiche, Se cose magiche o se cose campanilismo, è sempre la nostra parrocchia. Va bene, io non entro. Però nutriti, nutriti. E la predicazione, che non è soltanto questa che sto facendo io, ma Giuseppe, quando tornerai a casa, parlerai a tua moglie, parlerai così, e quella è predicazione. Non deve tranquillizzare, deve smuovere. Non è appunto camomilla con la melatonina, ma deve essere guaranà, ginseng, energizzante qualcosa. È da qui che nasce la pace vera. Le persone che amiamo dobbiamo pungolarle. E io mi ricordo, mio padre aveva questi vitelli che poi venivano portati al macello. Dovevano salire sul camion che li portava al macello e io mi ricordo ragazzo, davano, se forse questi vitelli sentivano che non volevano salire sul camion, e gli davano colpi di bastone. Poi il progresso va avanti e questi macellai che li portavano al macello avevano una specie di tavoletta così con un pungolo elettrico, li pungevano. E il vitello saliva subito. Ecco, noi con le persone che amiamo, le dobbiamo portare al macello, per portarle verso Gesù, le devi pungere, li devi pungere. È ovvio che questo non realizzerà il massimo. Quando pungi qualcuno, però. Ecco, signorina Noemi, mi permetta, la signorina Noemi le dice fa la badante a suo fratello, ma vive single per scelta, la signorina Noemi, che mi ascolta sempre, e dice a suo fratello, vedi qual è Giuseppe, parla di sua sorella e tutti conoscono Caterina, perché ne parla. Allora, l'amico prete gli ha detto, sì, ma ne parla male, racconta cose. E va bene, però la conoscono. Quindi, signorina Noemi, ecco, adesso io sto parlando e direi, cucina benissimo la signorina Noemi. Che fortunato fratello. Allora, per dire, e poi alla fine la gente ti ringrazierà. Se non ti ringrazia, boh, pazienza. E dicevo, nelle loro sinagoghe, ecco, qui. Siamo arrivati quasi alla fine, e straziandolo e gridando forte. È l'esperienza di tutti noi. L'esperienza quando ti accorgi che per anni hai fatto delle cose che credevi ti avvicinavano a Dio e invece ti allontanavano da Dio. E allora tu dici, ma come ho fatto? Ancora mangi Simona mamma di Bubi? E cosa devi diventare con la donna cannone? Lode? È così bello. E praticamente a me è capitato per anni ho fatto delle cose che credevo mi avvicinassero a Dio e invece mi allontanavano e mi sono sentito straziare. E ho detto, ma io ho perso anni, ho perso tempo, ho perso. E quindi più conosciamo il Vangelo, più ci accorgiamo che alcune pratiche sono sadomaso. Io mi ricordo mia nonna Maria, e io ero ragazzino, 40 gradi a Palermo, e c'era quel San Giuseppe anziano, e scirocco, cosa. E un gelatino, offrilo a Gesù. Ma che se ne faceva Gesù del mio gelato? Sono bambino. Ecco perché mi piaceva la signorina Anna Dragotto, quella dei gatti, che mi portava nella sua. Cioè, non ci devi andare perché è cattiva quella. Ma nonna, perché è cattiva? Perché a quei tempi c'erano anche le unioni civili, come si chiamano le unioni di fatto? Erano due donne che vivevano insieme. Io che ne sapevo, mi portavano a casa loro che avevano qualche 15 gatti, 3 cani. Io, quanto prego per la signorina Dragotto, E per la sua amica, che non so come si chiama, perché la chiamavano Umascoleggio, perché a quei tempi aveva sempre i pantaloni, ai tempi in cui i pantaloni non si usavano. Io ho 65 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni. Però per me era il paradiso e mi dava tanti gelati. Mi dava il primo cremino e poi il secondo, poi ci cioè, prendine ancora. Quindi io, e per me era inconciliabile che era cattiva. Beh, era cattiva la mia nonna, che mi privava del gelato per darla a Gesù. Lode al Signore sempre. Quindi ti rendi conto che alcune cose tu le hai fatte che ti avvicinavano a Dio, invece erano soltanto precetti di uomini, come dice Gesù. E quindi c'è uno strazio. Io veramente a volte dico. Quando dico nelle mie vite precedenti, non parlo perché la vita è solo una, io non credo nella reincarnazione come la Bibbia non crede, e poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma la vita precedente, quando veramente non conoscevo tutte queste cose. Ed ecco allora il grande esorcismo, e abbiamo finito, il grande esorcismo è il Vangelo. Il Vangelo, perché ti rendi conto, ti rendi conto. Ecco, didache kainē. Didache kainē è l'insegnamento nuovo. E Gesù dice: questo è l'insegnamento nuovo come il comandamento nuovo. Quelli di prima vanno tolti, vanno tolti. E la Chiesa lo ha fatto. Noi mangiamo il prosciutto, la mortadella, il salame. E nella Bibbia c'è scritto che è vietato. Adesso abbiamo introdotto i grilli, le cose, perché c'è scritto che i grilli li puoi mangiare. E quindi quello che non corrisponde al messaggio di Gesù va tolto. Va tolto e va messo il didache kainē. E quindi si conclude e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. I primi demoni da cacciare sono proprio nella sinagoga, sono proprio in chiesa. Amen. Lode al Signore sempre. Bene, facciamo un canto per svegliarci di offertorio e poi passeremo alla mistagogia.